Venice Classic Podcast, www.veniceclassicradio.eu. Prenderà il via tra pochi giorni la stagione lirica 2019 a Padova e lo farà in uno dei luoghi più rappresentativi della città, il Castello Carrarese. Il tutto sarà organizzato e prodotto dal Comune di Padova, l'Assessorato alla Cultura, in collaborazione con il Teatro Stabile del Veneto e la Fondazione Orchestra di Padova e del Veneto, con la collaborazione e contributo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e della Regione Veneto. A inaugurare il tutto, venerdì 12 luglio alle ore 21:30, sarà l'opera Orfeo ed Euridice di Gluck, che vedrà sul podio il maestro Marco Angius, che abbiamo il piacere di avere al telefono con noi. Buongiorno maestro e benvenuto a Venice Classic Radio.
Buongiorno a voi e agli ascoltatori.
Il personaggio di Orfeo è legato alla mitologia greca ed è celebre la sua storia commovente e straziante con Euridice. Esistono diverse versioni di questo mito, ma le più famose sono state tramandate da Virgilio nelle sue Georgiche e da Ovidio nelle Metamorfosi. Orfeo era un cantore con la capacità di commuovere con la dolcezza del suo canto anche le pietre e gli animali più feroci. Un giorno, mentre la ninfa Euridice sfugge alle insidie del pastore Aristeo, viene morsa da un serpente velenoso nascosto tra l'erba e muore. Orfeo, disperato, discende agli inferi nel tentativo di riportare nel mondo dei viventi la sposa amata. Il suo dolore disperato si esprime in un canto così dolce da riuscire a commuovere persino Caronte, il quale gli consente di varcare i fiumi dell'Ade e di arrivare così fino a Proserpina, che, commossa dal lamento dell'infelice amante, gli concede di riportare Euridice sulla terra. A una condizione, però: di non voltarsi mai a guardarla finché non avessero entrambi varcato i confini dell'Ade e fossero così giunti in piena luce. Orfeo la prende per mano, ma giunto presso l'uscita del mondo sotterraneo, il desiderio di rivedere la sua amata si fa così ardente da fargli dimenticare ciò che Proserpina gli aveva raccomandato. Si volge indietro e in quel momento vede la figura della sua amata, che però, piangendo, svanisce per sempre nelle tenebre. Orfeo ed Euridice è però anche il titolo del più celebre componimento di Christoph Willibald Gluck ed è un'opera con la quale il compositore introduce una vera e propria riforma. Quindi, attorno alle figure di Orfeo ed Euridice è legato un mito molto antico, ma anche un'innovazione da parte di un compositore del Settecento. E quindi, maestro Angius, le vorrei chiedere in che modo convivono nell'opera questi due aspetti.
In effetti Gluck è famoso anche per essere il riformatore dell'opera seria e in qualche modo tutti i suoi titoli, anche quelli successivi all'Orfeo, Ifigenia in Auride, Ifigenia in Tauride, Paride ed Elena, si rifanno a dei soggetti mitologici. In particolare l'Orfeo viene composto per una, è quasi un paradosso, viene composto per la festa dell'onomastico dell'imperatore Francesco I d'Austria e viene rappresentato a Vienna nel 1762 in italiano con libretto di Ranieri de Calzadigi. L'opera è in tre atti, però al contrario del mito di Orfeo che finisce poi sbranato dalle baccanti, l'opera ha un lieto fine. quindi Euridice viene restituita sana e salva ad Orfeo con una sorta di non luogo mitologico, diciamo così, che però era dovuto dall'occasione celebrativa, si imponeva comunque un lieto fine. Infatti le due cornici, quella di apertura, l'overture di apertura e i cori di chiusura dell'opera sono quelli più problematici e sono stati anche rimaneggiati nei secoli. Infatti Orfeo Euridice ha avuto una sorte quasi unica come lavoro. Intanto ricordiamo che non è un'opera lirica, ma è un'azione di teatro e musica, il che significa che c'è una drammaturgia musicale che ha un'enorme importanza e che la parte lirica viene in qualche modo ridimensionata, ribilanciata dalla presenza continua di importanti sezioni recitate, importanti sezioni di recitativi. E nonostante si possa pensare che un'opera diventi famosa o abbia successo proprio per la parte lirica, l'Orfeo dimostrerebbe proprio il contrario. In realtà è un'opera quasi sperimentale, dove l'orchestra stessa si scompone in sottogruppi, c'è un'orchestra 1 e un'orchestra 2 che risponde in eco, risponde in lontananza. La fortuna di questo Orfeo di Euridice di Gluck è stata straordinaria, perché dopo la prima di Vienna ha cominciato a migrare in varie città europee, a Parma, a Napoli, ma soprattutto a Parigi, dove già 12 anni dopo, nel 1774, ottiene una nuova versione autorizzata dal compositore, cioè realizzata dal compositore stesso, in pratica con un nuovo libretto e una nuova orchestrazione. E siamo già a un secondo nuovo Orfeo. A questo ne succederanno altri, c'è una famosa versione di Berlioz della seconda metà dell'Ottocento, siamo intorno al 1860. Poi studiando quest'opera, con cui comunque avevo una certa familiarità già dal passato, mi sono chiesto perché Gluck diventa così attraente, così importante, non solo per il successo che ha avuto nei secoli presso il pubblico, ma il fatto che nell'Ottocento comincia ad attirare l'attenzione di importanti compositori, a cominciare da Wagner. Wagner fa una nuova versione dell'Ifigenia in Auride, in tedesco, e Liszt a Weimar nel 1854 ne dirige lui stesso delle nuove versioni. Ecco, su questa di Liszt ho messo una particolare attenzione, in quanto Liszt compone, toglie l'overture originale, che sembrava un po' posticcia in qualche modo, cioè un'overture festosa su un soggetto invece piuttosto tragico, e compone una nuova overture che intitola Orpheus e che poi diventa il suo quarto poema sinfonico. Io ho fatto qualcosa del genere, nel senso che ho tolto l'Overture e presenteremo l'Orfeo che inizierà appunto non solo con il pezzo di Liszt, ma in qualche modo sono andato un po' oltre, cioè ho immaginato che Orfeo rappresenti un po' la condizione dell'artista, dell'artista che entra in crisi con la società e che non solo non può più salvare l'umanità con la sua arte, col suo canto in questo caso, ma in qualche modo non può nemmeno più cambiarla. E quindi in accordo con la regia abbiamo creato una sorta di percorso, cioè l'opera si aprirà con la sequenza numero 2 di Bellio per arpa, con un piccolo frammento, e l'arpa simboleggia, che è nell'orchestrazione di Gluck, simboleggia un po' la lira di Orfeo e in qualche modo è l'apertura di questa crisi tra l'artista, diciamo, e la società, che è un tema molto dibattuto, diciamo, in tutto il Novecento. E quindi in tutto questo percorso ho trovato una grande attualità non solo nel soggetto di Orfeo, ma anche nel fascino che la musica di Gluck riesce ancora oggi a suscitare ed essere attuale, pur senza toccare ovviamente nemmeno una nota di quelle che sono l'originale gluckiano, diciamo così. C'è un'importanza enorme dei cori, ovviamente, che richiamano l'antica tragedia greca, e c'è uno stile estremamente prosciugato, ecco, per cui il paradosso è un po' questo, un'opera bellissima che per certi versi anticipa una certa scrittura beethoveniana quasi in queste esplosioni corali, eppure è così prosciugata nella scrittura, cioè rinuncia a tutta la carica lirica che potrebbe essere nel canto e la trasferisce in qualche modo nella forza rappresentativa della parola.
Mi affascina molto la figura di Orfeo, che aveva ottenuto nella mitologia dal dio Apollo una lira con la quale riusciva a commuovere ogni aspetto della natura, riusciva a far cessare il fragore del rapido torrente, addirittura le selve inerti, sto leggendo versi di Seneca, le selve inerti si muovevano conducendo sugli alberi gli uccelli, o se qualcuno di questi volava, commuovendosi nell'ascoltare il dolce canto, perdeva le forze e cadeva. Commuove ancora oggi questa musica di Gluck. Lei viene toccato da queste note e come riesce a renderle poi al pubblico?
Assolutamente sì. Diciamo che il mio approccio è estremamente rispettoso, anzi parto dalle note, diciamo, del suono di Gluck, per tentare una lettura che mostri quanto questo soggetto, pur essendo stato scritto 250 anni fa, come musica sia, come dicevo prima, estremamente attuale. Dal mio punto di vista, realizzare un'opera di teatro musicale oggi non può avere una collocazione, diciamo così, museale o restaurativa, cioè bisogna mostrare quanto è attuale, quanto è coinvolgente il passato all'interno del nostro presente. La musica di Gluck è emozionante per quello che è il risultato musicale in sé, oggettivo, altrimenti non si spiegherebbe perché ancora oggi è una delle opere più rappresentate che stanno assolutamente all'interno del repertorio. Ovviamente dobbiamo ricordare anche che c'è una parte di danza, una parte coreografica molto importante oltre a quella della parola. Diciamo è un'opera d'arte totale in qualche modo, e credo che questo fosse un elemento che attirava moltissimo Wagner, che trovava in Gluck un po' una sorta di suo antesignano, perché proprio in questa ricerca di concentrazione del significato espressivo, rappresentativo della parola. Non dimentichiamo che Gluck muore appena qualche anno prima, nel 1787, qualche anno prima di Mozart, sono contemporanei, si conoscono, si stimano e addirittura dividono gli stessi cantanti per le loro opere, quindi è importante sottolineare questo aspetto di collocazione anche della figura di Gluck all'interno della sua epoca. Ecco, trovo che rispetto ad altri compositori di quel periodo la musica di Gluck offre ancora oggi delle possibilità di lettura rinnovate, ma non nel senso di innestare di altri brani all'interno dell'opera e farne un pasticcio, un po' come andava di moda nel tardo Ottocento. Infatti la versione Ricordi dello spartito è una sorta di tutt'urri di tutte le varie parti che circolavano allora in Europa, tra la versione francese e la versione italiana, appunto. Anche se si volesse ritornare all'originale di Gluck, in realtà noi avremmo così tanti Orfei che non sapremmo più quale effettivamente è l'originale e quale sono tutti molto estremamente interessanti. Ovviamente cambiano i registri delle voci, si passa dal castrato al mezzo soprano, quindi al tenore, per cui abbiamo il soggetto e la musica, il profilo della musica resta sostanzialmente lo stesso, ma appunto, come dicevo prima, in 100 anni ha una sorta di migrazione anche stilistica che la rende estremamente attuale, cioè ibrida, ma nel senso più fecondo del termine.
Ha citato la musica e la danza, e allora le domando: chi l'affiancherà nell'impresa di portare in scena l'Orfeo ed Euridice?
Il cast è costituito da Laura Polverelli, che è Orfeo, da Michela Antonucci, che è Euridice, da Veronica Granatiero, che rappresenterà Amore. Ovviamente ci sarà appunto una parte coreografica che viene gestita, per così dire, con la regia di Paolo Giani, per cui diciamo sarà anche a suo modo un'opera d'arte totale, e sarà anche un viaggio che comincia appunto dalle note di Berio del 1963 e va indietro di ben 200 anni, quindi si muove, diciamo, su prospettive temporali molto cangianti, molto flessibili. Non ho citato la cosa che mi sta molto a cuore, che è appunto l'orchestra che dirigo da qualche anno, che è l'orchestra di Padova e del Veneto, ovviamente, che sosterrà questa impresa insieme a me.
e che ricordiamo sarà impresa che andrà in scena venerdì 12 luglio alle ore 21:30 al Castello Carrarese di Padova per l'avvio della stagione lirica 2019. Beh, io ringrazierei a questo punto il maestro Marco Angius, ci ha dato moltissimi elementi per poter apprezzare quest'opera e quindi invitiamo tutti voi ad assistere, ricordo, venerdì 12 luglio ore 21:30 Castello Carrarese di Padova. Grazie maestro per essere stato con noi e
grazie.
A presto.
Grazie a voi.
Venice Classic Podcast www.venisclassicradio.eu